consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono, Gabriele Arnaboldi mi assiste in regia e Karin Kondolf è al centralino di Rete 1 già pronta a rispondere alle vostre domande che sono, diciamo, la linfa forte, il carattere forte della consulenza. E oggi noi arriviamo all'ultima puntata della serie che la consulenza ha voluto dedicare a un piatto di salute. Un piatto di salute è anche il titolo del libro che ci ha fatto da guida in questi mesi, perché abbiamo iniziato a gennaio, dunque non bastano queste settimane. Un libro scritto da Paolo Di Muro e pubblicato dal Cardiocentro. Un libro che ha riscosso un grandissimo, grandissimo successo proprio per questo suo carattere molto divulgativo, ma con un carattere anche molto rigoroso dal punto di vista scientifico. Noi oggi ci concentriamo sulla colazione e vogliamo proprio concentrarci sul tema un piatto di salute a colazione e ci chiediamo come deve essere l'inizio di una giornata salutare, cercando di capire cosa serve al nostro organismo appena alzati e quali sono quei nutrienti di cui le cellule hanno bisogno al risveglio. E poi, come sempre in queste puntate dedicate a un piatto di salute, ci sarà il momento vero o falso, che oggi riguarda l'esposizione al sole. Allora devo dare il benvenuto a Paolo Di Muro. Ben arrivato, ben ritrovato.
Ben ritrovata Isabella, un caro saluto all'ascoltatrice e agli ascoltatori.
Paolo Di Muro, lo ricordo, responsabile del servizio cardiologia riabilitativa e preventiva del Cardiocentro e autore proprio del libro che ci ha fatto da guida in questi mesi, intitolato Un piatto di salute, nutrirsi meglio per una vita migliore. E ho detto, ha avuto un grandissimo successo questo libro e continua a riaverlo. Dopo ogni puntata della consulenza ci sono nuovi lettori che sono catturati da questo libro.
Sì, sì, il Cardiocentro è grato alla consulenza e a te Isabella per averci dato la possibilità di raccontare un po' aspetti della salute nel corso di questi 6 incontri.
Allora, forse ci sarà una ristampa, possiamo dirlo? O è ancora un...
Sì, la direzione è ancora... proprio nei giorni... No, possiamo dirlo, la direzione nei giorni scorsi ha considerato e deliberato la ristampa, quindi siamo alla seconda edizione del libro e questo è un motivo di orgoglio, soprattutto per coloro che anche nel reparto di cardiologia riabilitativa lavorano cercando di educarci ed educare alla salute.
Forse lo sottolineiamo, l'abbiamo detto nelle altre puntate, non è un libro pubblicato per guadagnare, no? Voglio dire, le vendite servono a coprire le spese e poi il resto va al Cardiocentro, a un libro che ha un valore proprio di sensibilizzazione su un tema importante.
Sì, come hai detto tu Isabella, è puramente divulgativo, quindi era iniziata come raccolta di articoli che avevo scritto, poi man mano abbiamo preso coscienza che è un mezzo pedagogico da utilizzare all'interno delle attività di reparto della cardiologia riabilitativa e poi metterlo a disposizione del territorio che ha risposto, devo dire, con molto consenso. E di questo io dico sempre, sono onorato di chiunque mi fa pregio della lettura del libro.
Perché dopo dobbiamo anche dirlo, in questi mesi ci siamo trovati a dialogare con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, sempre molto attenti, molto interessati a questo tema e che magari hanno chiesto degli approfondimenti, e il servizio del Cardiocentro è sempre stato disponibile ad accogliere domande, dubbi o anche accoglierli per una visita orientativa. Allora, noi vogliamo parlare di colazione. Sappiamo che la collega Carlotta Mocetti con la sua consulente, la dietista Natasha Russo, ha già affrontato questo tema. Noi lo vogliamo fare dal punto di vista della salutogenesi, che è un po' anche il, diciamo, il fil rouge che attraversa tutto il libro Un piatto di salute. Vogliamo ricordare, Paolo Di Muro, cos'è la salutogenesi?
Ma la salutogenesi è l'origine della salute, cioè tutto ciò che noi dedichiamo nel corso della giornata sotto il profilo nutrizionale, del movimento, del recupero dagli stress giornalieri, anche dall'integrazione laddove è necessaria, per alimentare il dono più importante che noi abbiamo ricevuto, che è la salute. Un dono che, ahimè, non tutti hanno, e spesso e volentieri lo si scopre quando c'è la comparsa di una malattia. La salute è qualcosa che va curato giornalmente. Io dicevo a volte che la salute è un po' come l'amore, un po' come l'amicizia, che vanno alimentate tutti i giorni. La salute richiede questo, un po' di tempo al giorno per rimettere noi, con i nostri bisogni, al centro di tutto e non lasciarci trascinare solo dalle dinamiche giornaliere che a volte ci fanno perdere proprio di vista i nostri bisogni. Ecco, la salutogenesi ripone al centro la salute e quindi approfondire e comprendere quali sono i bisogni del nostro corpo.
Dunque, si diceva nelle scorse puntate, non prevenire la malattia, ma come primo passo conservare la salute. E abbiamo capito che per conservare la salute i nostri comportamenti, il nostro stile di vita è fondamentale, è determinante.
Sì, lo insegna Ippocrate, che resta ancora il padre della medicina, il quale diceva che non basta prevedere la malattia per curarla, occorre insegnare la salute per conservarla. E un po' dopo gli è arrivato dietro Schopenhauer, che disse la salute non è tutto, ma senza la salute tutto è nulla. Quindi il tema della salute, io dico sempre che andrebbe inserito nel piano di studi sin dalle prime classi, in modo tale che noi creiamo una generazione che possa nel tempo invertire questo triste trend, dove non è vero che le patologie cronico-degenerative diminuiscono, non è assolutamente vero, proprio perché manca un'educazione all'origine. Quindi la salute nei suoi vari aspetti dovrebbe avere la stessa dignità formativa che hanno tutte le altre materie che concorrono alla cultura nostra e delle generazioni future. Speriamo che la classe politica col tempo riesca a comprendere che questa è la vera soluzione per invertire il trend delle malattie che tendono purtroppo a non diminuire.
E allora oggi noi cerchiamo di capire come possiamo appunto conservare la salute già appena svegli, con il primo pasto della giornata, appunto la colazione. Però noi sentiamo spesso dire anche qui al lavoro con i colleghi oppure tra i familiari, con gli amici, molta gente dice io non faccio mai colazione, non ho tempo o non ho proprio voglia di fare colazione, ho lo stomaco chiuso. E allora qual è il nostro approccio verso la colazione, questo primo pasto della giornata? Ci sono degli studi, ci sono dei dati che ci raccontano come noi ci comportiamo appena svegli?
Sì, Isabella, diciamo che la colazione è da sempre un motivo di dibattito. Ciò potrebbe far pensare che il tanto argomentare abbia sortito negli anni degli effetti positivi sulla salute della nostra comunità. Però nella prima edizione della rassegna sulla nutrizione in Svizzera, che è stata pubblicata nel 2019 dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare, emerge che uno svizzero su tre non fa colazione. E nel sesto rapporto sull'alimentazione in Svizzera pubblicato dall'Ufficio federale della sanità pubblica, leggo testualmente che anche la colazione è una dimostrazione di come alla nutrizione viene attribuita un'importanza troppo marginale in rapporto al mantenimento della salute e alla prevenzione delle malattie. A riguardo mi permetto di portare la mia esperienza di 19 anni nella cardiologia riabilitativa, quando gli assistiti descrivono la loro colazione ed è molto frequente osservare che costituisce un momento di alta criticità nutrizionale, che dovrebbe interrogare tutti. Ma questo avviene anche in ambito sportivo, anche negli atleti di elite, che consumano colazioni il più delle volte sbilanciate e anche povere di nutrienti. Lo stesso si riflette per chi, i ragazzi che vanno a scuola. Infatti, lo si racconta tutte le volte che si parla della colazione, c'è chi la salta, qualche adulto lo dice anche come se fosse una bella notizia, poi c'è chi si limita a un caffè, chi ci aggiunge magari qualche biscotto, poi c'è il rito del cappuccio e brioche al bar, e poi c'è chi pensa che al pane e alla marmellata sia meglio non aggiungere il burro. L'altro errore che si commette è in coloro che fanno una colazione molto abbondante, con l'obiettivo però di arrivare, di tirare fino a sera, saltando eventualmente il pranzo. Io mi sono permesso di fare una riflessione su questo e credo che ci sia un limite di fondo e che non si può limitare il tema della colazione a dolce, salato, mediterraneo, anglosassone, ma come per altri temi che riguardano la salute, io penso che sia necessario, doveroso favorire la conoscenza e, come dicevi tu all'inizio, insegnare di che cosa ha realmente bisogno il nostro corpo al risveglio e soprattutto quali sono i nutrienti di cui è assetato e affamato.
Lo diremo noi oggi, ma possiamo incominciare a mettere sul tavolo qualche elemento che ci dice perché la colazione è così importante? E magari anche perché è sottovalutata, è così marginalizzata nella, diciamo anche nell'attenzione che noi poniamo verso la colazione.
Mi scuso se mi ripeto, ma dal mio punto di vista è solo un fattore educativo. Basterebbe pensare che noi veniamo dal digiuno notturno e il nostro organismo è innanzitutto assetato. Quindi ha bisogno di acqua. E tutti sappiamo che l'acqua costituisce il 60-70% del nostro peso corporeo. Ritornando a un tema che ci è stato caro in queste puntate, qual è il macro argomento? Il macro argomento è che le nostre cellule, che sono fatte di acqua, hanno bisogno di acqua. Poi c'è il micro argomento, cioè come ciascuno preferisce bere quest'acqua. Tiepida? E c'è la corrente del tiepido. Temperatura ambiente? E c'è la corrente temperatura ambiente. Con limone? E c'è la corrente. Senza limone? Tutto questo fa perdere di vista però il macro argomento, cioè che noi abbiamo bisogno di acqua. Quindi il primo nutriente che dovremmo dare al nostro corpo al risveglio è l'acqua. Io sono per l'aggiunta del limone, ma se una persona non gradisce il limone, questo non rappresenta un dogma di fede. L'importante è che ci sia l'acqua.
E questo è il primo elemento importante, però proprio l'acqua si sente spesso dire: appena sveglio io proprio non riesco a bere. E allora cosa si deve fare? A piccoli sorsini.
Bravissima Isabella, le nostre papille linguali hanno una memoria cortissima e sono allenabilissime, quindi è chiaro che chi non è abituato a bere acqua non si alza domani mattina e si beve 250 ml di acqua, però comincia a sorseggiare acqua. Poi è solo una questione di abitudine. Ci sono diverse persone, nella mia piccola esperienza, che non facevano colazione e poi, allenandosi giornalmente ad aggiungere qualcosa, partendo però dall'acqua, si sono scoperti dopo un po' di tempo a fare una colazione completa. Lo diceva anche San Francesco, no? Dobbiamo iniziare a fare delle cose semplici, poi magari un po' più complicate e un giorno ci sveglieremo e scopriremo di essere capaci di fare delle cose straordinarie. E questo vale anche per la colazione. A tutto ci possiamo abituare come a tutto ci possiamo disabituare. Quindi posso tranquillizzare che anch'io, che sono un pigro per natura, non avevo l'abitudine di fare una colazione così come la faccio oggi. Poi mi sono educato progressivamente a costruire una colazione che tra l'altro negli anni è andata sempre di più migliorando ed è sempre andata di più incontro alle esigenze delle mie cellule. Io vorrei tanto che il mondo adulto su questo avesse questa grande ambizione educativa, cioè quella di fare in modo che le generazioni giovani inizino prima di noi alcuni percorsi legati alla salute. Io l'ho iniziato tardi E sono molto lieto quando i miei colleghi, che sono più giovani di me, o i miei nipoti, che sono più giovani di me, hanno iniziato delle abitudini di salutogenesi in un'età migliore della mia. Questo vuol dire che ciascuno di noi può avere la speranza di lasciare un mondo migliore rispetto a come anche, per esempio, l'ho vissuto io.
Paolo poi ci racconta com'è la sua colazione, così che probabilmente è quella il modello che viene spiegato nel libro. Noi riprendiamo dall'acqua. Allora l'acqua l'abbiamo, diciamo, tiepida, a temperatura ambiente o più fresca, e poi ragioniamo se metterci il limone o qualcuno ci mette anche il miele. Allora ripartiamo da lì, intanto ricordo i nostri contatti e poi ascoltiamo il nostro primo brano musicale.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Alla consulenza stiamo parlando di colazione con Paolo Di Muro. Avevamo detto la prima cosa che non può mancare al risveglio è l'acqua, e poi avevamo detto acqua con il limone o senza limone. Paolo Di Muro?
Io la preferisco con il limone, semplicemente perché un altro punto che mi preme approfondire con le ascoltatrici e gli ascoltatori è l'equilibrio acido-base, perché noi al risveglio siamo in una condizione di acidosi tissutale, lo riconosciamo dal colore dell'urina, dell'odore dell'urina, ed è importante quindi introdurre cibi alcalinizzanti. I cibi alcalinizzanti sono l'acqua e i vegetali freschi, quindi la frutta, la verdura, gli ortaggi. Quindi aggiungere il limone, che sia un sapore aspro ma poi ha proprio questo effetto alcalinizzante, può essere un'aggiunta salutare, non obbligatoria, nel senso che poi dipende anche, però spremere un limone all'interno di un bicchiere d'acqua a me fa molto piacere, quindi potrebbe essere un'indicazione interessante, però non è un dogma di fede, uno può anche non metterlo e preferisce magari mettere una punta di miele, ognuno poi l'inizio della giornata lo costruisce anche in termini di sapore e di gusto, e l'importante è che poi tenga ben presente che noi abbiamo la necessità di alcalinizzare il nostro corpo, cioè contrastare quell'acidità con la quale noi ci svegliamo, con quell'acidosi con cui ci svegliamo, e che poi costituisce il resto della colazione, che ha anche quell'obiettivo.
Allora, acqua con limone, ci scrive un'ascoltatrice, da tempo appunto beve acqua con limone durante la prima colazione, poi però le hanno detto che smangia lo smalto dei denti. Cosa c'è di vero?
C'è di vero che se lei mastica il limone, cioè se lei sbuccia il limone e lo mastica, quindi questo può in alcuni soggetti portare, ma se uno lo spreme e lo beve non c'è nessun problema.
Poi un'altra ascoltatrice ci dice: io nell'acqua metto il magnesio.
Bene, se lo mette vuol dire che avrà delle ragioni per farlo e magari si troverà anche bene. L'importante è il macro argomento, cioè di bere al risveglio un bel bicchiere d'acqua.
Allora, andiamo avanti a comporla questa colazione, un piatto di salute a colazione. Allora, l'acqua è un elemento che non può mancare, e poi cosa non deve mancare?
Beh, non devono mancare le vitamine, cara Isabella, perché le cellule sono affamate di vitamine, di cui il nostro metabolismo non può fare a meno. Abbiamo, grazie a te, dedicato anche una puntata su questo. Ogni funzione del nostro metabolismo è vitaminodipendente. Quindi, che cosa serve principalmente? Serve la vitamina C, quindi l'aggiunta del limone nel bicchiere d'acqua può andare anche in questa direzione. E poi servono i polifenoli, queste sostanze immunomodulanti, antiossidanti, chiamati tra l'altro anche vitamina C2, che si trovano entrambe dove? Nella frutta, nella verdura e negli ortaggi freschi. Quindi se io comprendo, quindi non se seguo un parere, un'indicazione, no, se io comprendo le necessità delle mie cellule, metto a fuoco che al mattino serve l'acqua e poi servono le vitamine, che sono presenti, quelle che ho fatto cenno io, nei vegetali freschi. Quindi abbiamo già fatto il secondo step, acqua e vegetale fresco. Poi vediamo quale, però il vegetale fresco. Poi c'è un altro punto molto importante, che è la centrale di comando del nostro sistema nervoso centrale, senza usare paroloni, comunque diciamo il sistema nervoso centrale, pone tutte le mattine una domanda: c'è da mangiare o non c'è da mangiare? Se noi non mangiamo nulla, e molti non lo fanno tra l'altro, il metabolismo si pone in una modalità di risparmio, cioè non si predispone al consumo energetico. Perché? Perché vengono meno alcuni segnali ormonali che sono stimolati proprio dall'assunzione del cibo, per mettere il metabolismo in una condizione di consumo. In questa attivazione metabolica tramite il cibo, un ruolo importante lo rivestono le proteine. Su questo Natasha Russo, con la tua collega, ha insistito molto nelle puntate, però anche i grassi. Ecco perché le proteine grassi devono essere presenti nella colazione. Quindi che cosa io dovrei fare quando mi sveglio al mattino? Allora, l'acqua, dei vegetali freschi, una fonte proteica che abbia anche una componente di grassi. Quindi io non ho bisogno che mi dicano cosa devo mangiare. Io ho bisogno di sapere perché devo mangiare quei nutrienti. Tra l'altro, attivare il metabolismo al mattino con la colazione è un modo anche per favorire la perdita del grasso. Un altro attivatore, un altro potente attivatore metabolico è l'attività fisica. Però noi abbiamo bisogno nel nostro circuito ormonale, che è molto, molto articolato, dare dei segnali attraverso degli ormoni per cui il metabolismo si mette in movimento. Se a questo ci aggiungiamo la necessità di contrastare l'acidosi nella quale noi ci svegliamo, noi abbiamo costruito una colazione salutare. Poi, come dico sempre, la proteina che uno vuole mettere, il grasso che vuole mettere, il frutto o i vegetali che vuole mettere, questo dipende da una questione di gusto. L'importante è che noi attraverso la colazione riusciamo a dare alle nostre cellule i nutrienti necessari, quindi l'acqua, le vitamine, questi segnali metabolici che derivano dall'assunzione di proteine e grassi e vegetali freschi per contrastare l'acidosi nella quale noi ci svegliamo. Fatta la colazione!
È fatta la colazione. Allora, prima di magari parlare del modello che è presentato nel libro, stanno arrivando tantissimi messaggi che ci raccontano la loro colazione, la colazione dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. Ne leggo qualcuno e li commentiamo, così andiamo sul concreto. Però io avevo una domanda, perché mi ha colpito che qualcuno pensa di togliere il burro senza burro, pane e marmellata senza burro. Allora, perché un filo di burro ci potrebbe stare, visto che abbiamo bisogno di un po' di grassi? Invece di solito si dice togli il burro perché il burro fa ingrassare.
Magari fosse
solo il burro.
E fosse solo il burro. Allora, noi abbiamo parlato del ruolo dei carboidrati, no? Quindi se uno mangia pane o fette biscottate e marmellata, al di là del piacere di mangiarle, si deve chiedere cosa sta mangiando. Sta mangiando dei carboidrati, quindi ok. Poi magari ci aggiunge, non so, una bevanda. Dove c'è il rischio che all'interno della colazione i due errori più frequenti sono proprio la mancanza delle proteine e dei grassi, ma questo riguarda anche gli altri pasti della giornata. Quindi mettere un leggero strato di burro, okay, salvo che non ci sia una fonte di grassi, per esempio con un bicchiere di latte, poi bisogna vedere la colazione nel complesso, però diciamo che se io, Paolo Di Muro, dovessi scegliere pane e burro o pane e marmellata, tutta la vita pane e burro. E esagero nel ragionamento, mica tanto, proprio per spiegare che pane e marmellata sono carboidrati, quindi io rischio di assumere un eccesso di carboidrati a discapito degli altri due macronutrienti, che sono le proteine e i grassi.
A questo proposito arriva proprio il primo messaggio che voglio leggere: 2 bicchieri di acqua a temperatura ambiente, 1 tazza di caffè, 4 fette biscottate con marmellata e 1 bicchiere di latte scremato. Allora, in quel caso le fette biscottate andrebbe meglio un velo di burro piuttosto che la marmellata.
Il consiglio che mi permetto di dare è il contrasto dell'acidosi con la quale noi ci svegliamo. Una colazione così è un po' acidificante, quindi quello di cui noi abbiamo bisogno, come dicevo prima, l'acqua molto bene e la fonte vegetale, che in questa colazione, se ho ascoltato bene, non c'è. Quindi il tema è che cosa mi piace o che cosa mi serve. Se il ragionamento è cosa mi piace, ogni colazione va bene, ma tutte le colazioni vanno bene. Se invece è cosa mi serve, io devo evitare, per esempio, il latte non è alcalinizzante. Anch'io fino a 5 anni fa bevevo il latte al mattino. E poi, ragionandoci, facendo il mio percorso, lento e tonto come sono arrivato alla conclusione che io non alcalinizzavo sufficientemente. E quindi, andando avanti con gli anni, le mie ossa potevano cominciare ad avere qualche problema. Quindi, in questa colazione descritta dall'ascoltatrice e dall'ascoltatore, manca la componente vitaminica e la componente alcalinizzante.
Dunque, componente vitaminica dovrebbe introdurre un frutto o un frullato di frutta e verdura.
Ottimo, certo. che andrebbe poi ad alleggerire le altre fonti dei carboidrati. Quindi non è assolutamente necessario al mattino mangiare fette biscottate o pane, cioè non è neanche questo un dogma di fede. L'importante è che noi introduciamo dei carboidrati. Dal mio punto di vista è più favorevole assumerli attraverso le fonti vegetali, quindi la verdura e la frutta.
Ho problemi di allergie, non posso assumere frutta e frutta secca. Come la sostituisco?
Beh, la frutta può essere sostituita con la verdura o con degli ortaggi. Per esempio, una colazione che a me piace molto suggerire è quella, non so, faccio un esempio, svegliarsi al mattino, bere un bicchiere d'acqua e preparare dei pomodorini insieme a due uova. Una bellissima colazione. Magari con un pezzettino di pane per completare la componente del carboidrato. Quindi se uno è allergico alla frutta, anche se va bene, il pomodorino magari potrebbe rientrare in quella categoria, però si può trovare una soluzione vegetale attraverso la quale affiancare una proteina. Tra l'altro le uova non hanno un livello di acidità molto alto, quindi per esempio questa è una colazione che andrebbe suggerita anche ai giovani, proprio perché le uova sono le proteine a più alto valore biologico, non alzano il colesterolo e contengono tutti gli aminoacidi che ci servono. Infatti tutte le proteine, per essere valutate, hanno come riferimento le uova, purché siano di origine estensiva, ma di questo ne abbiamo già parlato.
Allora, ricordo i contatti, poi riprendiamo, leggendo ancora alcuni messaggi, ma riprendiamo col nostro momento vero o falso, che è proprio dedicato all'esposizione al sole, visto che la stagione ci porta lì. Allora, contatti e poi Village People.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Whoa, baby!
Allora, consulenza sul piatto di salute a colazione, abbiamo il nostro momento vero o falso che riguarda l'esposizione al sole. È vero che occorre mettere subito la crema protettiva, Paolo Di Muro?
E questo, cara Isabella, è un argomento da spiegare con calma. Allora, ci sono due date che le ascoltatrici e gli ascoltatori dovrebbero memorizzare. Una è il 20 di ottobre, dove si celebra la giornata mondiale dell'osteoporosi, e una il 3 maggio, dove si celebra la giornata mondiale del sole. In entrambe le occasioni emerge sempre il solito dato, e cioè che la popolazione svizzera, italiana, ma in genere si stima che oltre 1 miliardo di persone al mondo siano carenti di ormone vitamina D, non riescono ad accumulare nel periodo estivo sufficiente ormone vitamina D. E questo che cosa determina? Determina, tutti sanno, l'osteoporosi, una riduzione dell'assorbimento del calcio, quindi, però abbiamo visto in una puntata che l'ormone vitamina D ha molte funzioni. Uno dei problemi è che siamo stati fortemente condizionati dall'idea che l'esposizione al sole è pericolosa, cioè nel senso che può creare dei danni, ma va chiarito che cos'è l'esposizione rispetto alla sovraesposizione. Allora, l'esposizione è quella che ci serve per accumulare la quantità di ormone vitamina D, che tra l'altro passa attraverso il colesterolo, ecco perché il colesterolo è anche importante. Mentre la sovraesposizione è quando uno esagera, cioè sta molto tempo al sole. Però nel periodo dell'esposizione, che dura circa 15-20 minuti, non bisogna mettere delle creme, perché le creme inibiscono la sintesi dell'ormone vitamina D. Se poi uno, dopo i 15-20 minuti, ha voglia di stare ancora al sole, è chiaro che deve incominciare a prendere le precauzioni e quindi mettere le creme con delle protezioni che dipendono anche dal tipo di pelle che una persona ha. Una cosa importante, la vitamina D noi riusciamo ad assorbirla nel periodo aprile-settembre, mentre nel periodo ottobre-marzo si entra nell'inverno della vitamina D, e la fascia di orario in cui è più favorevole prendere il sole per appunto fare sintesi di vitamina D è dalle 10 alle 16, certo è meglio evitare proprio i picchi nei periodi più caldi, però se uno alle 10 libera un po' di parti del corpo, non soltanto il viso e le mani, riesce in 15-20 minuti ad assorbire quelle unità internazionali di ormone vitamina D che vengono accumulate, perché l'ormone vitamina D è una vitamina liposolubile che poi l'organismo riesce a conservare. Quindi mettere subito le creme è un errore se si pensa alla salute riferita all'ormone vitamina D. Se poi l'obiettivo è solo l'abbronzatura fine a se stessa, ok, va benissimo mettere anche le creme subito. L'importante è comprendere che il sole ha bisogno di arrivare su di noi senza schermi protettivi almeno per i primi 15-20 minuti.
L'abbiamo spiegato bene, Paolo Di Muro. Adesso però vogliamo sapere com'è la colazione di Paolo Di Muro, che è anche quella che è illustrata nel libro.
Allora, è una colazione con la quale ci sono arrivato nel tempo. E riprendo un passaggio della precedente puntata, cioè che tutte le volte che noi approcciamo con la nutrizione dovremmo avere le quattro vitalità, cioè ogni pasto deve essere energizzante, ogni pasto deve essere vitaminico, poi alcalino, e quindi riprendiamo il discorso di prima, e poi deve avere un equilibrio tra carboidrati, proteine e grassi. Questo vale per la colazione, vale per il pranzo e vale per la cena, perché io nel mio percorso di salutogenesi ho tolto gli spuntini che non hanno nessun senso se uno struttura bene i tre pasti. Quindi sono passato attraverso le colazioni più pigre, latte e biscotti, poi ho migliorato perché prendevo il latte parzialmente scremato, senza lattosio, di allevamento estensivo, quindi mi ero fatto anch'io il mio film, poi prendevo i biscotti integrali, però poi mi accorgevo che la mia colazione era fondamentalmente acidificante. Allora, tutto è nato da mio nipote che fa l'infermiere, che ha chiesto a me e a Fabrizio Vaghi, che è il dietista col quale lavoro nel reparto di cardiologia riabilitativa, una colazione da fare al mattino quando lui come infermiere faceva il primo turno. Quindi una cosa molto veloce, molto gustosa anche al risveglio. Ci siamo messi lì, l'abbiamo pensata, che e poi è diventata nel tempo la mia colazione. E cioè 300 grammi di frutta, se qualcuno preferisce la verdura, con 8 noci o 20 mandorle, oppure a metà, ognuno fa un po' quello che preferisce, con aggiunte di spezie, io stamattina ho messo la curcuma e lo zenzero, frullati con acqua, e poi per chi ha bisogno di un fabbisogno proteico in più, un po' di soia, sempre da frullare all'interno, oppure come faccio io, qualche biscotto proteico da mangiare con un buon caffè. Questa colazione, che si può preparare anche la sera prima, risponde a questi quattro criteri. È energizzante, perché contiene carboidrati, è vitaminica, perché c'è la fonte vegetale, è alcalina, perché ho preso acqua, con o senza limone, ripeto, a questione di gusto, ho un frullato vegetale, e poi ha un equilibrio tra i tre macronutrienti, perché le mandorle o le noci sono anche una fonte proteica, oltre che di grassi buoni. Se poi ci aggiungiamo o un po' di soia nel frullato oppure dei biscotti proteici, abbiamo un perfetto equilibrio. Una colazione, tra l'altro, che garantisce un senso di sazietà prolungata, perché ha tutti e tre i macronutrienti equilibrati tra di loro. E posso garantire, perché questa è la colazione che faccio anche quando vado a lavorare al cardiocentro, che faccio la colazione alle 5:30 del mattino, dà un senso di sazietà prolungato. Questa è una colazione che io suggerisco in reparto, e devo dire che anche se istintivamente c'è un po' di resistenza, perché uno dice, madonna mia, ma che colazione è? Molto più comodo latte e biscotti, lo dite a me. Ma col tempo ne apprezzi talmente tanto le caratteristiche che non si torna indietro. Infatti quando io vado in vacanza, nei pochi alberghi che vado, chiedo sempre di propormi di farmi questo frullato, a meno che non ci sia della verdura, insomma, poi si sa che negli alberghi c'è sempre più possibilità di scelta. Io chiedo veramente alle ascoltatrici e agli ascoltatori di ragionare bene sul fatto che se il criterio è cosa mi piace, io non posso dire niente. Se però è cosa mi serve, una colazione così è, ripeto, assolutamente vitale.
Paolo, arriva la raffica di messaggi. Uno ci dice questo, noi abbiamo parlato dell'importanza dell'educazione e un'ascoltatrice ci scrive: i miei tre figli hanno ricevuto una formazione riguardo all'alimentazione durante i 5 anni di scuola elementare a Sonvico dal 2008. Fino a oggi, e ora mi controllano a vista e se si ritrovano un piatto non equilibrato e salutare mi bacchettano, e dunque da qualche parte l'educazione alimentare si fa già. E allora complimenti alla scuola di San Vito, immagino che ce ne siano anche altre. Allora certo. Ci scrivono: ma se uno beve il tè vale come acqua e il caffè?
Certo. Allora, il tè sì, il caffè no, nel senso che io posso iniziare la giornata con un bicchiere di tè, ecco, con l'aggiunta del tè ovviamente, ecco sì, questo, il caffè no, il caffè quanta acqua contiene una tazzina di caffè, io parlo proprio di un bicchiere, cioè le nostre cellule non si accontentano di una tazzina, certo che il caffè è fatto anche con l'acqua, però è un quantitativo molto ridotto, quindi direi va benissimo il caffè. Ma impariamo a prendere pian pianino l'abitudine di introdurre nel nostro corpo quello di cui abbiamo più bisogno, che è l'acqua.
Allora, in merito all'acqua, un'ascoltatrice, Lorena, ci scrive: vorrei sapere perché gli anziani faticano ad assumere anche un poco di liquido che va spesso di traverso, anche se fosse anche del brodo o appunto dell'acqua, iniziano a tossire.
Beh, la deglutizione lì nei soggetti anziani può avere delle complicazioni, cioè non è che sia così per tutti. Se posso, in questi casi è necessario rivolgersi al personale specialistico che magari è in grado di capire la vera ragione di questa difficoltà. Man mano noi andiamo avanti con gli anni, perdiamo un po' la percezione dello stimolo della sete, quindi si tende a bere sempre meno con l'andare avanti degli anni, e non è una bella notizia. È per quello che quando si fanno le raccomandazioni si dice sempre: mi raccomando, stimolare le persone meno giovani a bere anche se non hanno sete, a parte che questo vale per tutti, cioè bisogna bere quando non si ha sete, perché se beviamo quando abbiamo sete vuol dire che abbiamo già un segnale che non è che siamo disidratati, però cominciamo a entrare in uno stato di pre-disidratazione. Noi dobbiamo bere indipendentemente dallo stimolo. Nei soggetti anziani bisogna essere un po' più attenti, ecco, a sollecitare questa abitudine.
Un altro messaggio ci dice: ne abbiamo parlato del digiuno intermittente, e questo ascoltatore, questa ascoltatrice ci scrive: viene consigliato di fare la cena e poi più niente fino a pranzo, digiuno intermittente per 18 ore. Cosa ne pensiamo? Una risposta breve, Paolo Di Muro, perché abbiamo tantissimi messaggi.
Ma io ne penso bene, però il digiuno intermittente non è una routine, eh? Cioè non è che il digiuno intermittente fa parte della routine dei 365 giorni. Il digiuno intermittente, ne abbiamo parlato, è una metodica, è uno strumento che si utilizza, ma in determinati periodi che sono anche ristretti. Noi stiamo facendo da sempre un ragionamento strutturale di routine. Poi il digiuno intermittente, io sono d'accordo, è un mezzo che va utilizzato per detossicare, per ridurre alcune risposte infiammatorie, però attenzione, non confondiamo il digiuno intermittente con la routine.
Allora, a colazione prendo uno yogurt naturale, pane, marmellata, kiwi, 3 noci e un tè. Va bene? Yogurt naturale, pane, marmellata, kiwi, 3 noci e un tè.
È una colazione che è interessante sul piano della struttura, cioè è una colazione strutturata. Io tendenzialmente sono più portato ad incrementare la componente vegetale rispetto a quella tradizionale di pane, fette biscottate e marmellata. Ecco, io ridurrei, perché pane e marmellata, la marmellata è piena di zucchero, alza un po' la componente del carboidrato. Lo yogurt non è sufficiente come fonte proteica, sì come grassi, ma non come fonte proteica. Poi certo c'è il kiwi e c'è il tè, va bene, però andrebbe ribilanciata un attimino sulla componente proteica e vitaminizzante.
E Paolo ci scrive: e il miele va bene? Allora è preferibile il miele alla marmellata?
Tutta la vita il miele, tra l'altro in Svizzera c'è un miele buonissimo, Apis Swiss, io lo cito anche nel libro del Cardiocentro, parla proprio delle caratteristiche straordinarie del miele elvetico. Quindi, allora, tra miele e marmellata non c'è partita, 3-0, cioè il miele ha tutta una serie di caratteristiche antibatteriche, di proteine eccetera, che non c'entrano, la marmellata è zucchero allo stato puro, quindi a livello vitaminico non ha più niente, perché la marmellata viene trattata e ritrattata. Poi a livello di gusto tutto ciò che è zuccherato è buono, tutto ciò che è zuccherato. Quindi se uno prende un pezzettino di pane e ci mette giù un velo di miele, o anche più di un velo, a livello nutritivo da 3-0 allo stesso pane con la marmellata.
Un bicchiere di acqua, un kiwi, 2 fette di pane, burro e marmellata e una tazza di caffè con poco latte. Qui vabbè, abbiamo il problema della marmellata. Che
No, non tanto della marmellata quanto dell'assenza di proteina. Quindi sì? In questa colazione manca un macronutriente che è la proteina. E la proteina è quella che stimola gli ormoni della sazietà prolungata, perché se noi vogliamo evitare gli spuntini, perché qualcuno fa lo spuntino? Perché comincia a sentire o a metà mattina o a metà pomeriggio un languore, un senso di bisogno di mangiare. Ecco, la proteina è fondamentale perché l'intestino produca quegli ormoni che favoriscono la sazietà non meccanica, ma quella chimica, cioè quella che dura nel tempo. Quindi in quella colazione il nostro ascoltatore o ascoltatrice dovrebbe ragionare un attimino sulla componente proteica. Però ricordo, la colazione deve essere soprattutto vitaminizzante e alcalinizzante. Yogurt, latte, latticini vari sono acidificanti, non alcalinizzanti.
E il caffè con il latte, il famoso caffè latte che spesso si dice ma non fa tanto bene, è pesante da digerire.
Dipende se è caffè con latte o latte con caffè, cioè dipende cos'è dominante, perché se uno prende il caffè e ci aggiunge un goccino di latte giusto per dargli, quello non Però io non mi concentrerei sul micro argomento, se caffè e latte insieme creano un problema, io mi concentrerei sul macro argomento, cioè che il latte è acidificante. Quindi al mattino, e lo dice uno che fino a qualche anno fa beveva latte al mattino, è una fonte acidificante. Noi la mattina abbiamo bisogno di alcalinizzare, non acidificare.
E cosa ne dite, ci chiede un altro messaggio, dei latti vegetali, avena, riso, mandorle? La mia bambina li adora, ma io temo per gli zuccheri.
Chapeau, ha fatto la domanda e si è data la risposta. Mitica!
Qualcuno ci chiede la crema di arachidi senza zucchero, scoperta durante la quarantena, è una fonte proteica? Alcalinizzante o no?
No, sì, è una fonte proteica. Sì, potrebbe essere un interessante, poi dipende dal quantitativo e come si miscela col resto della colazione, però è una cosa che si può tranquillamente inserire, certo.
Un commento sulla mia colazione. Bicchiere di acqua e limone, tè, semi di lino e chia con latte di mandorle, scaglie di cocco e un cucchiaio di yogurt. Frutta tipo frutti di bosco. È articolata questa colazione, devo rileggere?
È articolata.
Allora, no, volevo solo rileggere il messaggio.
No,
acqua e limone, tè, semi di lino e chia con latte di mandorle, scaglie di cocco, un cucchiaio di yogurt e frutta tipo frutti di bosco.
Si ritorna sul discorso della proteina. Il quarto elemento di ogni pasto, compresa la colazione, è l'equilibrio tra i tre macronutrienti. In questa colazione c'è poca proteina. E le proteine, lo ricordava anche Natascia Russo la settimana scorsa, sono fondamentali non solo per la funzione plastica, ma sono fondamentali per la produzione degli ormoni, sono importanti a livello immunitario. Attenzione che più si va avanti negli anni e più bisogna essere attenti alla nutrizione, e le proteine giocano un ruolo molto importante, perché uno dei rischi, una delle cose, io ho quasi 60 anni, io vado incontro pian pianino a quella che si chiama presarcopenia, cioè la perdita un po' della massa muscolare. Se io comincio a sballare con le proteine, cioè quindi comincio a introdurne sempre meno, la mia massa muscolare diminuisce più precocemente. Quindi attenzione che la componente proteica gioca un ruolo importante in ogni singolo pasto.
Allora, se uno al mattino non riesce a fare colazione, può sostituire la colazione con integratori alimentari?
E se uno al mattino ha un figlio che non vuole andare a scuola, oppure ha il marito che non vuole andare a lavorare, si può sostituire con qualcosa? Quindi attenzione che ogni sostitutivo dei pasti o è fatto molto bene, ma molto bene deve essere fatto, oppure bisogna fare lo sforzo educativo, come andare a lavorare, andare a scuola, eccetera, eccetera, a nutrirsi, perché il nostro corpo è il tempio di cui noi dovremmo avere più cura. Dobbiamo superare le nostre pigrizie, perché? Perché sennò siamo meno resistenti alle malattie. Noi veniamo da un periodo in cui siamo stati assaliti dalla paura della malattia. Quindi nel momento in cui abbiamo superato questa paura o la stiamo superando, dobbiamo riporci la domanda: come possiamo migliorare il nostro terreno per essere più pronti, non nel caso di un'altra pandemia che mi auguro non ci sarà più, però come possiamo essere più pronti a conservare il dono della salute senza cercare scorciatoie e senza farci vincere dalla pigrizia.
Allora, abbiamo una manciata di minuti, Paolo Di Muro, però mi arrivano delle domande che mi parlano del porridge e del muesli. Cosa possiamo dire per consumarli a colazione?
Sì, se sono contestualizzate, soprattutto se non sbilanciano quei quattro paletti che io considero fondamentali, vanno bene. Cioè, in sé il singolo alimento, se non è contestualizzato, è difficile cioè non c'è un alimento che fa male, io non credo che, a parte il cibo spazzatura, però dipende come è strutturata nel complesso. Però lo ripeto, energizzante, vitaminizzante, alcalinizzante ed equilibrata.
E questa colazione va bene anche per i bambini di scuola elementare e medie, ci chiedono?
Certo, io ho degli amici che hanno cominciato, soprattutto quei piccoli, a fare il gioco dei colori, il gioco della scelta della frutta da mettere nel frullato, oppure se qualcuno non piace la frutta può anche mettere un po' di frutta, un po' di verdura. E qualche genitore mi dice che è diventato un gioco anche divertente, cioè il bambino impara a costruirsi attraverso i colori della frutta e della verdura il suo frullato. E veramente è da provare, perché poi c'è tutto il gioco di spezie che lo rende più saporito. Guardate, io considero il cambiamento della mia colazione, lo dico velocissimamente, il passaggio di cui sono più orgoglioso nel mio percorso di salutogenesi.
E dunque questo gioco può essere anche stimolante e invogliare i ragazzi, i bambini a far colazione, perché si sente spesso anche dei ragazzi, dei bambini che non vogliono far colazione, che non hanno voglia.
Certo, ma vale il discorso di prima, anche il bambino non vuole andare a scuola e quindi noi adulti dobbiamo fare la fatica di creare degli strumenti pedagogici, educativi, per cui il bambino si appassioni alla colazione, perché il bambino si adatta a tutto, si adatta alla mascherina in Italia, quindi si può adattare perfettamente anche a fare la colazione. L'importante è che l'adulto sia convincente, esattamente come è convincente per tanti altri argomenti.
Siamo proprio arrivati alla fine, cercheremo di rispondere ai molti messaggi privatamente alla fine della trasmissione, perché molti di voi ci chiedono proprio dei consigli specifici e dunque non abbiamo risposto in diretta, lo faremo fra poco. Io ringrazio Paolo Di Muro per la sua disponibilità anche a stare qualche minuto sempre dopo la fine della consulenza, lo ringrazio tanto, ricordo il titolo del libro, Un piatto di salute, nutrirsi meglio per una vita migliore, pubblicata dal Cardiocentro e disponibile nelle librerie della Svizzera Italiana.
Le ascoltatrici e gli ascoltatori mi devono permettere di rivolgere un sincero grazie a te, Isabella, per questo percorso, te ne sono grato.
Grazie Paolo Di Muro, buon sole, come dici di solito alla fine delle mail che mi scrivi, buona estate, e so che sarai ancora ospite di Rete 1 durante l'estate dai colleghi di Quinto Elemento. Ho avuto questa soffiata.
Un caro saluto e buona estate.
Grazie, grazie Paolo Di Muro. Noi ci ritroviamo domani con la consulenza. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.